Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Questo nuovo appuntamento con Palla in Tribuna, con la partita disputata contro il Crotone ormai in archivio, meglio dimenticarla alla svelta, con il Parma che attende solo la certezza matematica di retrocedere, e l'impegno, l'orizzonte è quello contro il Torino, che diventa molto importante in chiave salvezza per gli altri, perché il Torino, dopo la sconfitta di ieri in casa col Napoli, è in piena lotta salvezza. Diamo uno sguardo velocissimo, chiudiamo anche il quadro di giornata, anche se non è completo ancora il quadro per quanto riguarda il calcio del campionato di Serie A, perché manca un recupero. Una situazione davvero spiacevole per molte squadre che lottano per la salvezza, perché Lazio e Torino non si è ancora recuperato, e lo si farà tra la penultima e l'ultima di campionato. Al quadro comunque si sono aggiunti ieri due match: la vittoria del Napoli sul Torino per 2-0, si è giocata però in casa dei Granate, la Lazio che ha battuto il Milan 3-0. Diciamo che sono diventate complicatissime sia la lotta per la Champions che la lotta invece per salvarsi, che sembrava essersi delineato in maniera piuttosto chiara con solo magari il Cagliari che poteva rientrare dopo la vittoria sul Parma. Adesso è tutto più complicato. Allora io vado a leggere la classifica, che vedo in testa l'Inter, attende a sua volta solo la matematica per lo scudetto, 79 punti, poi la corsa Champions che si è complicata tantissimo con Atalanta 68, Napoli, Juventus e Milan 66, però il Milan è quinto in questo momento, quindi conteranno tantissimo gli scontri diretti ed eventualmente anche la differenza reti, Lazio 61 ma una partita in meno, proprio quella con il Torino, e possiamo dire che si chiuda qui la corsa Champions. La Roma 55 è molto più attardata, lotta salvezza con Crotone 18 e Parma 20 che sono praticamente condannate. Il Crotone e il Parma potrebbero già avere la certezza matematica della retrocessione nella prossima giornata. Poi ci sono Benevento e Cagliari 31 punti, alla pari con il Torino che ha sì una gara in meno, lo Spezia 33, è davvero difficilissimo. Ci mettiamo dentro anche la Fiorentina con 34, non si sa mai, non può sicuramente stare tranquilla. Vi ricordo come sempre il nostro numero 333-9200170 per gli sms e i messaggi, lo ripeto 333-9200170. Facciamo il punto un po' in casa crociata con le voci raccolte dalla puntata andata in onda ieri sera su Dorisi TV Parma di Bar Sport.
La squadra di D'Aversa era impostata esclusivamente su una difesa molto forte,
granitica,
con contropiede, e avevi i due personaggi bravi, perché in quel momento ti vedevi il Kulusevski che ti faceva il gol, c'era un attacco che riusciva comunque con un'azione a fare un gol. Noi non avevamo tante azioni.
Cornelius
riusciva a fare qualcosa.
Che ha segnato, Gervinho tirava
fuori dei gol meravigliosi.
Si è voluto cambiare un progetto. D'Aversa lo ha detto ultimamente: a tre giornate dalla fine io l'ho stato esonerato praticamente, sfiduciato. E quindi già si sapeva si voleva intraprendere una nuova strada che non è stata quella giusta. Poi lì D'Aversa è arrivato in corsa e ha cercato di porre qualche rimedio, non aveva più la sua difesa.
Infortunio di Man domenica, quando poco più che trotterellando si è accasciato per terra. Io l'ho già detto un'altra volta, Carlo, penso anche che la pressione, che ci sia lo scoramento, chiamalo come vuoi, incida, perché c'è una depressione. Ad esempio, prima Gianni ha parlato che non abbiamo anima, ma non abbiamo anima anche perché i giovani che sono arrivati, da quello che so, hanno stipendi che non sono in linea con quelli dei vecchi che erano già lì, quelli che hanno fatto le voci che ci sono in giro, ma bisogna dirlo, io stasera faccio Bartali, non è mai il mio ruolo, ma stasera lo faccio.
È tutto da rifare.
Quello ha creato una spaccatura fra i vecchi e i nuovi. I nuovi poi non hanno confermato il valore dei contratti che hanno attraverso le prestazioni.
Ha speso tanto e ha speso molto male, non è stato consigliato bene o non ha voluto accettare i consigli di altri? Queste sono le domande che io mi continuo a porre a proposito di Krauss. Però è un capitolo chiuso, ora bisogna veramente rifondare, come è stato detto prima, partendo da quel poco di buono che si è visto quest'anno, sperando che quei due o tre buoni che abbiamo acquistato quest'anno non ci vengano scippati o non si vendano per fare cassa, e soprattutto un allenatore che conosca la categoria, perché la Serie B non è per niente facile.
Palla in tribuna.
Abbiamo sentito le voci di Gianni Barone, Vincenzo Pincolini e poi Guido Schittone. Adesso con noi c'è in linea quella di Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Buon pomeriggio Marco a te e anche ai tuoi ascoltatori.
Come è inevitabile che fosse, Paolo, è iniziato il momento un po' dei processi, insomma il calcio è un po' così e si cerca di capire cosa è successo, forse perché non accada l'anno prossimo. Intanto, guardando il calendario del Parma, che poi vi ricorderò con le date, perché ci sono, come abbiamo sentito nei notiziari, insomma qualche variazione di orario, così insomma ci sono anticipi e posticipi per le prossime giornate. E il Parma deve onorare questo campionato perché si trova ad essere arbitro un po' della corsa a salvezza, ma soprattutto quella della Champions con Atalanta e Lazio, poi che sono gli impegni dopo il Torino.
Sì, come motivo principale per onorare il campionato vedrei più il temperare i nostri giocatori che non decidere se in Champions vada una squadra piuttosto che l'altra, visto che non ci andiamo noi. No, mi interessa più, a me interessa come osservatore diretto di queste partite, mi interessa vedere di più come reagiscono i giocatori, perché comunque l'anno prossimo dovremo avere dei giocatori di personalità, al di là della tecnica, della tattica, ci vuole gente che in campo abbia della personalità, e quindi anche queste ultime partite possono dire qualcosa sul profilo dei nostri giocatori. Quello a me riguarda più che non lotta alla Champions. Poi sono il primo a dire che bisogna cercare di mantenere la regolarità del campionato, perché una volta a me, una volta a te, tutti siamo interessati a far sì che le cose procedano in modo regolare, perché vedrai che ci sarà qualche squadra che alla fine avrà di che lamentarsi di questo improvviso rimonte del Cagliari, domine Dio, perché io so la reazione che hanno avuto i tifosi dopo Torino-Sassuolo e immagino i tifosi del Benevento dopo Cagliari-Parma, cosa avranno pensato, e qui mi fermo.
sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Parlavi di personalità, Paolo, chi a tuo avviso, visto che è più facile trovare chi ne ha mostrata piuttosto che chi non ne ha mostrata quest'anno, chi ti ha fatto capire che sono soggetti su cui investire, ecco, che ti ha dato questa impressione comunque sia andata quest'anno?
Allora, la personalità è la cosa che è mancata di più alla squadra tutto l'anno, diciamo, perché la si è vista solo quando era il momento di rispondere male all'allenatore o di comportarsi male in gruppo in modo da meritarsi delle punizioni per andare in tribuna. Ecco, lì abbiamo visto dei guizzi, no? O litigare fra compagni, come hanno fatto, tanto per non far nomi, Valenti e Cornelius. Dunque pensate, Cornelius, stiamo parlando di Cornelius, un pacifico del mondo, che a Crotone dopo la partita al momento si mette le mani addosso con Valenti. Tutte queste, ecco, personalità dove non serviva e meno dove serviva. A questo punto, se mi dici dei giocatori di adesso chi può diventare il leader della squadra del futuro, faccio molto fatica, perché lo stesso Kučka, che è sicuramente da un certo punto di vista quello che è più spessore, è uno che secondo me parla poco, in campo parla poco, si fa sentire poco, aiuta poco anche i compagni con la voce, li aiuta col gioco, perché per carità di Dio è un signor giocatore, però ecco, e questo è una componente che è mancata, quello che poteva essere Lucarelli, che come giocatore da 2 o 3 anni era un giocatore borderline ormai, visto che c'erano le categorie basse, avanzava, poi giustamente ritornando in Serie A si è fermato, però aveva un'importanza sotto tanti altri punti di vista, magari poteva scappare un ragazzino giovane in velocità, ma poi dopo sapeva dove andare a presionarsi, poteva chiamare i compagni, gli diceva la parola giusta al momento giusto, e tutte cose che fanno un gruppo, fanno una squadra, e io sono personalmente convinto che questo sia mancato. Se tu vai a soppesare le doti di tecnica e di esperienza e di tipico della nostra rispetto alle altre squadre, non siamo certo noi che devono stare a 20 punti, insomma.
Sì, siamo, Sono assolutamente d'accordo, siamo, era un po' presentuoso, del noi se lo davano altri, anche alcuni leader politici. Senti, ti chiedo questo Paolo, però una cosa si era azzeccata, che alla fine il Parma, se avesse avuto quello che non ha avuto a partire proprio dalla personalità, avrebbe ritrovato un finale in volata, che è quello che sta accadendo un po' al campionato di Serie A, non solo per la Champions ma per la lotta a salvezza, perché ci sono dentro fino al collo il Benevento, il Cagliari si è rianimato, ma il Torino ancora a sua volta non si è chiamato fuori, c'è ancora anche la Fiorentina.
Sì, quest'anno sarà stato più difficile però fare certe rimonte, proprio perché la lotta Champions è così aperta a tante squadre. E quindi quelle grandi che negli anni passati facevano salvare la regina alle ultime giornate, non so se ti ricordi il Granillo,
c'era Juventus, mi ricordo che perdeva sempre a Reggio Calabria,
Milan, ma tu, insomma, un sacco di squadre, grandi squadre che andavano a Reggio Calabria e perdevano le ultime giornate quando ormai il risultato era acquisito. Ecco, quest'anno fanno fatica, medesimo anche nel Napoli ad esempio, che non potrà regalare nulla di nulla, ma neanche volendo, voglio dire, hanno obiettivi troppo importanti, quindi certe rimonte. Adesso quella del Cagliari è stata favorita e dal finale della partita contro di noi e poi dal calendario anche, che gli ha consentito, la Roma è l'unica squadra che abbiamo battuto negli ultimi quattro mesi, quindi posso capire se la possa fare anche un Cagliari motivato e un Udinese contro cui sono stati anche fortunati. Quindi il calendario ha dato una mano al Cagliari, adesso probabilmente magari è un po' come la prima corsia nelle gare di atletica, è l'ottava, cioè parte nei momenti si è avvantaggiato, poi dopo tutto si pareggia. Quindi non so, è molto incerta questa lotta e come ti dico, anche i risultati a sorpresa quest'anno vengono un po' meno, proprio perché ci sono meno squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato.
A proposito invece della squadra, tornando al Parma, l'impressione che partendo dal discorso proprio della personalità e sul quale dovrà lavorare la società, partendo anche dal discorso del tecnico, il cui identikit naturalmente immagino che debba essere ancora delineato con esattezza, anche perché insomma Ribalta si è insediato da poco, c'è davvero tantissimo da lavorare a partire già da questo mese di maggio.
Sì, ecco, io posso augurarmi una cosa, è che il tecnico parli italiano, perché in Serie B intanto mi auguro anche che si riduca il numero di stranieri, ma non perché io sia ce l'abbia con gli stranieri o voglio essere autarchico a tutti i costi, ma per una questione di praticità. Scendi da un campionato nuovo in uno che non conosce, che la maggior parte dei giocatori non conoscono, hai bisogno di una comunicazione che sia immediata, che sia efficace. Abbiamo visto quest'anno con questa multinazionale che abbiamo messo insieme giocatori che già avrebbero fatica, già essendo italiani, ad adattarsi alla realtà, però arrivavano da metodi di lavoro diversi, nazioni diverse, alimentazioni diverse, insomma diverso tutto. Sono trovati in un frullatore di una situazione che è subito piegata male. Ecco, questo è uno degli errori forse da non ripetere, cioè provare a infatti
da Babele di lingue anche in campo.
Sì, io infatti sul giornale domani voglio provare a indicare alcuni nomi che sono emersi nella Serie B di quest'anno, i giocatori di valore che una proprietà solida e con delle disponibilità come la nostra potrebbe andare a cercare di accaparare, visto che avevamo a disposizione più di 20 milioni per prendere un giocatore opinabile secondo me come Scamacca. Sì. Allora se tu hai di queste possibilità forse puoi andare a cercare dei giovani che abbiano già dimostrato quantomeno in Serie B, qualcuno anche in Serie A, di avere un certo valore e provare con quello a fare uno zoccolo per la squadra che debba venire su, tornare su subito, e quindi magari spenderemo qualche nome di giocatori su cui puntare. Devo ammettere che molti sono prestiti da squadre di Serie A e quindi non è facile andargli accanto, però vuoi ben vedere che qualcosa viene anche ceduto, qualche giocatore, anche l'Atalanta o il Kulusevski l'ha venduto, è vero che sono cifre improponibili per noi, però non c'è bisogno di andare a prendere Kulusevski per ritornare nella serie della Serie A.
È un argomento che fa sicuramente dividere i tifosi e non so ancora il tuo parere, ma ti chiedo perché D'Aversa sì, perché D'Aversa no per l'anno prossimo?
Vabbè, allora, è molto semplice, sì, per l'esperienza e la conoscenza che ha, ha dimostrato di saper uscire dalla Serie B in una sola stagione ed è quello che noi andiamo a cercare. Quindi questo l'ha cercato con una squadra che, ce lo ricordiamo, era stata fatta con l'obiettivo di entrare nei play-off e siamo arrivati secondi. Per carità, contingenze particolarissime, favorevolissime, da Floriano al crollo di tante altre squadre, e mi ricordo bene che dopo Empoli eravamo a distanza abissale al secondo posto, abbiamo rimontato pur mettendoci dentro le sconfitte inopinate come Cesena o Chiavari, per cui tutto è successo, ma tutto è andato bene, quindi comunque nel suo curriculum D'Aversa ha questo attraversamento in una sola stagione della Serie B con una squadra che certamente non era concepita per uccidere il campionato, diciamo questo. No, perché quest'anno ha dato la sensazione della fine del ciclo, proprio di essersi anche lui forse un po', diciamo, prosciugato in quelle che potrebbe essere la verve nel cavare il sangue dalle rape, che io gli ho sempre riconosciuto questa capacità, cioè che più ancora che non il valore delle tattiche, del pensiero strategico, delle mosse, delle formazioni, delle sostituzioni, secondo me è molto più importante l'empatia che tu stabilisci con la squadra, perché poi in ogni momento avrai il giocatore che si farà in quattro per fare quello che tu gli chiedi e per arrivare all'obiettivo collettivo insieme. Allora lui questa cosa l'ha sempre avuta a Parma, quest'anno no. Quest'anno si è spento l'interruttore, lui nei giocatori, nessuno ha più trovato l'interruttore da riaccendere, abbiamo viaggiato al buio, dal dopo Liverani fino adesso, abbiamo vinto una partita con la Roma e D'Aversa tra l'altro in tribuna quel giorno.
Prima di salutarti, ringraziandoti già Paolo, ti chiedo, c'è un parmigiano invece che sta facendo un po' di fatica anche più, nelle ultime settimane, il Milan di Pioli ha frenato e non poco, si gioca la Champions, ti chiedo se ce la farà secondo te e soprattutto chi sono le squadre che staranno fuori, perché c'è tanta curiosità a questo punto, anche se è difficile capirlo.
Ma allora, io ho dei seri dubbi che il Milan possa farcela, proprio perché ha preso un trend negativo nel finale. E d'altra parte succede sempre in qualsiasi sforzo sportivo, no? Spendi di più all'inizio, guarda il Parma nelle ultime due stagioni in Serie A, fatto girare d'andata micidiali come punti e come rendimento, e nel secondo è crollato. Il Milan accusa un calo adesso, ha comunque fatto cose eccezionali, è chiaro che se non c'entrasse la Champions verrebbe un po' meno tutto il castello. E adesso non dimentichiamoci che il Milan praticamente è quinto e quindi fa un po' di fatica, se non erro deve ancora incontrare la Juventus, quindi potrebbe essere una partita quella molto importante, però è anche vero che sulla carta il Milan era meno attrezzato del Napoli e della Juventus sicuramente e dell'Atalanta per altri versi, non magari di peso specifico singoli giocatori, ma per il castello che Gasperini hanno costruito, anche dell'Atalanta, e quindi forse sulla carta il quinto posto era quello del Milan. Però vorrebbe dire allora che hai fatto il tuo e niente di più.
Paolo, come sempre, grazie, è sempre un piacere. Paolo Grossi.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Grazie a Paolo Grossi, qui ho un sacco di messaggi. Allora, ci scrive Cristian, non conviene ingaggiare una società di smaltimento cariatidi per disfarsi dei rami secchi. Poi, altro messaggio, tutta la stagione da dimenticare alla svelta, speriamo che il prossimo campionato ci porti qualche gioia. Questo è Rino invece. Allora, invece ci scrive un altro ascoltatore, ufficiale della Serie B a Sky per il triennio 21-24, sperando di restare in B solo l'anno prossimo, e poi questo ascoltatore che non si firma concorda con Vincenzo Pincolini che abbiamo sentito prima, le cose nascoste vanno dette, noi tifosi siamo stufi di essere presi in giro. Altro messaggio da Roby, chi è in rampa di lancio? Spero Kurtic, Kuzka, Gervinho, e questo poi dovrebbe essere Hernani, anche se è scritto Henry, però credo che sia Hernani, ecco. Questo è l'ultimo ascoltatore, non lo so, tutti e quattro sono possibilissimamente ceduti, forse l'unico che potrebbe restare potrebbe essere Kuzka, visto l'età, visto il ruolo anche di capitano che ha avuto in ultime giornate, anche se non sta rendendo tantissimo. Questo per quanto riguarda i messaggi arrivati al 333 92 00 170, ve lo ripeto, 333 92 00 170. Noi ci fermiamo per una pausa musicale.
Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia, anzi come la California. Metà sono una donna forte, decisa come il vino buono, metà una Venere di Milo che prova ad abbracciare un uomo. E anche se qui c'è troppa gente, io me ne fotto degli altri e te lo dico ugualmente. Resta qui ancora un minuto. We'll be right back.
vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento. E tu sei il tostapane che ci cade dentro. Grattugio le tue lacrime, ci salerò la pasta. Ti mangio la malinconia, così magari poi ti passa. Mentre ondeggi come fa una foglia, anzi come la California.
Resta qui.
Eccoci, palla in tribuna, era Nico Macose. Allora, un altro messaggio che sicuramente sul quale si può ragionare: sono mancate le voci dei tifosi, ma anche voi giornalisti, sempre educati, politicamente corretti, che mai una critica, mai un pugno sul tavolo della sala stampa, ma riesco a capirvi, il grave torto lo trovo in quelli che vogliono la maglia sudata. Perché non andate sotto casa dei giocatori e fargli qualche serenata? Io non sono... molto d'accordo con questo messaggio. Tra l'altro, secondo me, su queste frequenze sono pari delle critiche anche piuttosto feroci a quello che è successo quest'anno. Io cito su tutti anche quello che ha detto da inizio stagione Andrea Schianchi, ma credo che un po' molti non si siano risparmiati. E io parto proprio dal manico del club, dalla vecchia società e dall'attuale, proprio, ma più volte è stato detto, quindi non mi va di ripetermi. Io quello di andare sotto casa dei giocatori proprio, anzi, condanno come gesto e lo sconsiglio, proprio non fa parte assolutamente del repertorio di quello che dovrebbe essere sia di tifosi o pseudotali, quindi no, assolutamente no, gesti assolutamente da condannare, che sono stati comunque invocati da più parti. Però insomma, Parma diciamo che si è dimostrata un po' sonnolenta forse come tifoseria nel corso di questa stagione, vuoi il clima generale, però insomma è stata anche piuttosto civile, si guarda avanti, le critiche andranno avanti e ci saranno per tutta la stagione come ci sono state già dall'inizio del campionato. Facciamo una piccola sosta con la pubblicità.
Palla in tribuna.
MDP Technology climatizzazione, vendita e installazione impianti di climatizzazione, pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology climatizzazione, vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Buongiorno, l'auto è pronta.
Ah, perfetto.
E mi raccomando, guidi piano e metta la cintura. E poi quando esce di casa si ricordi di spegnere il gas, di attivare l'antifurto e se fa freddo si metta la sciarpa.
Renault Care Service è sempre con te per darti il massimo della sicurezza. Ad aprile, placchette freni anteriori da 79 euro e il check-up della tua auto lo offriamo noi. Richiedi il preventivo e prenota un appuntamento online. Offerta valida per le auto Renault con più di 5 anni. Info, condizioni ed esclusioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A. A Fidenza in via Corradini 1.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Abbiamo con noi due nuovi ospiti, intanto scriveteci pure al 333-9200170, con noi ci sono Marco Bernardini e Luca Romenghi, ciao entrambi.
Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Marco, dopo verrò da te anche che mi dovrai aiutare a ricapitolare cosa succede sui campi di provincia, anche perché bene o male si è tornati a giocare, quindi insomma dobbiamo, poi con l'aiuto di Luca che è un profondo conoscitore comunque, quindi dopo però lo teniamo per dopo, adesso teniamo quello che di fatto è stato un campo di provincia ma non doveva esserlo, quello del Parma, e parlavamo prima con Paolo Grossi, non c'è solo salvare la faccia in queste ultime giornate Luca, c'è anche cercare di capire chi è che può guadagnarsi una riconferma, i giovani ce l'avranno probabilmente, però guadagnarsi un ruolo importante nel prossimo Parma.
Sì, io credo che ormai i remi in barca siano stati tirati ampiamente e che la partita col Cortona abbia dimostrato insomma una stagione disastrosa, continuata anche con poca dignità. Giustamente, dici tu, bisogna capire come sarà il futuro. Io ripartirei da un allenatore giovane, preparato, innovativo, che abbia voglia, che abbia un progetto parallelo a quello della società, e poi dai giovani più interessanti, quelli naturalmente che sono di proprietà del Parma, e qualche giocatore strutturale. Mi piacerebbe molto che Kučka restasse anche in Serie B.
Marco, ti chiedo lo stesso, iniziamo a fare una lista di giocatori, qualcuno ce lo chiede anche, chi è che va, chi è che non va. I giovani mi sembra scontato che rimangano, anche se secondo me c'è qualcuno che proprio deve andare a fare esperienza e giocare con continuità, ma più in basso della B è difficile, ecco, faccio subito il nome di Somme. Chi invece tra i vecchi secondo te può essere un giocatore su cui puntare per la categoria e per altri motivi?
Ma guarda, di primo acchito mi verrebbe da dire che dopo una stagione del genere si dovrebbe fare quasi tabula rasa, però va da sé che qualche giocatore può tornare assolutamente utile anche in Serie B. Tra gli esperti, proprio contratto alla mano, proprio guardando anche tutto quello che c'è, giocatori come Brugman, Jacoponi, Gagliolo, Colombi, tutti giocatori che hanno un contratto in essere con il Parma e non credo avranno grosse richieste, forse Gagliolo, qualcosa dalla Serie A, da capire anche il futuro di giocatori come Pezzella che quest'anno hanno fatto bene ma potrebbero avere qualche opportunità in Serie A, insomma bisogna un po' valutare tante situazioni con, secondo me, il vero problema che sarà il nodo principale da risolvere legato al centravanti, perché in questo momento il Parma ne ha quattro in rosa ma per un motivo o per l'altro nessuno è sicuro di rimanere a Parma l'anno prossimo, comunque chi magari ha meno richieste di altri è il Parma che giustamente deve fare delle riflessioni se partire da questi giocatori o meno.
Ah sì, c'è un ragionamento giustamente legato al monte ingaggi. Torno da Luca perché prima Paolo Grossi nel delineare un profilo teorico di un allenatore ha detto una delle cose che è mancata quest'anno al Parma è il fatto che il Parma fosse un po' una Babele di tante lingue diverse, in campo conta, soprattutto quando sei anche giovane, ti devi ambientare, devi imparare la lingua velocemente, l'abbiamo visto con Eriksen, no? Ha detto che quest'anno la svolta della sua stagione è stata quando ha iniziato a capire, parlare l'italiano, allora diceva Paolo Grossi, l'allenatore secondo me deve essere italiano, ma non per un discorso di anti-esterofilia, anzi, però…
Sì, no, sicuramente quello è un aspetto importante, io non escludo… che va contro un po' quello che ha detto Paolo e quello che stai dicendo tu, che possa arrivare anche un allenatore straniero, perché la proprietà mi sembra che abbia una visuale un po' più
ampia. È difficilissimo, lo aggiungo, l'avete vissuto in diretta a Calcio e Calcio la settimana scorsa e l'ascoltatore che ha scritto una cosa vera, c'è stato una simpatia,
infatti,
diciamo così.
Sai, hai un direttore dell'area tecnica nuovo e straniero, hai un nuovo responsabile di comunicazione e marketing straniero, hai una proprietà straniera, non lo so, io credo che la visuale di ribalta sia diversa probabilmente da quella del tifoso medio del Parma, quindi può darsi che arrivi anche un allenatore straniero, ripeto, io sarei per un allenatore che dà garanzie, naturalmente perché il primo obiettivo è quello di risalire la categoria e subito. Stavo proprio guardando prima alcuni allenatori emergenti che ci sono in giro, mi sembra che della nuova generazione di allenatori mi sembra che Dionisi sia quello più interessante.
Marco?
Sì, Dionisi che tra l'altro ha iniziato la sua scalata proprio qua vicino, dal Fiorenzuola in Serie D e in pochi anni sicuramente si è fatto conoscere e quest'anno ha già tra l'altro espugnato il Tardini, ricordiamo, nell'amichevole di inizio anno Parma-Empoli, forse il primo sentore che questa stagione non sarebbe stata proprio delle più fortunate per il Parma. Guarda, io mi aspetto solo una cosa, che la proprietà sia più forte e utilizzi più polso, perché quest'anno sono stati commessi tanti errori di inesperienza, magari anche consigli sbagliati, si è tardato nel prendere quelle poche decisioni che poi in realtà non si sono rivelate neppure così azzeccate, risultati alla mano. Ecco, mi aspetto che da Kraus a Ribalta ci siano programmi chiari fin da subito e, se necessario, prendere anche decisioni forti, e quindi anche da questo punto di vista un allenatore straniero o al contrario un allenatore giovane, che possono essere magari scelte così impopolari, però sono scelte che possono essere prese per il bene del Parma, però portate anche avanti. Ecco, quindi quest'anno abbiamo sempre un pochino vissuto nel limbo, non si capiva chi comandava, la società ha parlato pochissime volte a livello anche pubblico. Ecco, mi aspetto che il prossimo anno non vengano commessi questi errori anche a livello di comunicazione.
Per intenderti, Marco, scusami se intervengo, non andrei a prendere un Corini, un Iachini, un allenatore che ha vinto tante volte, magari varie volte, ma che magari poi il prossimo, l'anno dopo, se sali devi cambiare, o comunque hai il dubbio se cambiarlo. Andrei proprio con un allenatore emergente che ha idee chiare, anche un calcio che sia un pochino più propositivo di quello visto negli ultimi 2 o 3 anni.
È un gruppo al quale giocare la palla va... più calcio va insegnato, al quale aveva un compito che aveva rinunciato dopo tot giornate anche Liverani in maniera molto esplicita. Forse l'unica volta in cui la società ha fatto capire un indirizzo pesante, proprietà presente, ma come diceva Marco, Luca, a volte ci vuole quella figura anche che richiami il gruppo all'ordine anche in maniera molto cruda, come magari poteva avvenire con Faggiano, come magari è venuto anche con altri direttori sportivi, figure un po' più autoritarie. Il presidente, questo lo aggiungo, un parere personale, sempre molto positivo, ha speso tantissimo, però i calciatori per certi versi sono delle brutte bestie in certi momenti. Anche.
Stavo dicendo proprio quello, nel senso, condivido quello che ha detto Marco, proprio nella logica anche del si sono impegnati nella partita col Crotone di Kraus, ma non è bastato. Francamente una dichiarazione di quel tipo è troppo morbida per una squadra che sta dimostrando partita dopo partita di non essere nella categoria, nel campo.
Adesso ho una lista di nomi che io ringrazio Stefano, ascoltatore che ci manda questo messaggio, perché ci dà un po' di nomi, no? Iniziamo un periodo in cui ne sentiremmo di tutti i tipi, in entrata e uscita. Oggi il Trabzonspor dalla Turchia fa un'offerta per Giavigno, aggiungo magari, perché se si trova chi gli paga l'ingaggio, magari paga qualcosa, è un mezzo miracolo, magari fosse avvenuto 12 mesi fa. E allora, vi chiedo di commentare, naturalmente sperando siano nomi noti: Forte, Mancuso, Malè, Mazzocchi, tra parentesi un bel ritorno, Folorunso e Radrezza. Via ai commenti, riparto da Marco, via.
Allora, di questi nomi ti potrei dire i primi due, Forte e Mancuso, che non mi dispiacerebbero, soprattutto Mancuso, che credo che insomma già da un paio d'anni sia abituato a fare una Serie B anche da vertice, anche se poi lì bisogna capire un pochino se resteranno mani miei. Ecco, il vero problema davanti poi io credo che dipenderà anche molto da chi resterà, perché è chiaro che in base ai giocatori che restano verrà fatto un mercato di un altro spessore, ecco, nel senso che probabilmente sugli esterni al momento il Parma teoricamente sarebbe, non dico a posto, ma quasi, ecco. C'è anche da gestire la questione Caramò, che è un giocatore che non avrà tantissime offerte, ma non, ad oggi come oggi non me lo immagino che possa scendere in Serie B, però sicuramente di quei nomi Forte e Mancuso sono quelli che mi ispirano di più.
Sono d'accordo, aggiungo Mazzocchi.
Fagioli della Juve, prego Luca.
No, dicevo, Fagioli sarebbe un lusso, Mazzocchi è un giocatore che a me è sempre piaciuto quando era a Parma e che spero possa tornare. Perché avresti due nomi che ha citato Marco, ma ce ne sono tanti. Naturalmente i discorsi vanno fatti e andranno fatti quando si sarà capito chi è l'allenatore. A seconda della scelta dell'allenatore verranno poi i giocatori, e speriamo che non venga fatto l'errore che è stato fatto l'anno scorso, che hai accennato, da cui hai accennato tu, quello di prendere dei giocatori, ottenere dei giocatori che non erano funzionali.
Tra l'altro, e vi chiedo, questo è un interrogativo che non ho risolto, nel senso che dall'insediamento, poi l'inizio del mercato, questi botti in serie nell'ultimo giorno, vado a settembre dell'anno scorso, a me piacerebbe capire da chi sono stati consigliati, se da una rete di osservatori, se da qualcuno che consiglia il presidente, da dei procuratori, per capire quale sarà il prossimo mercato del Parma, perché io spero che non sia nelle mani dei procuratori, perché le squadre fatte dai procuratori insomma sono sempre un po' a rischio. Insomma, io mi resta questo interrogativo, nomi
secondo me,
che
secondo me seguendo
il calcio nessuno di noi conosceva,
ha inciso l'inesperienza societaria e probabilmente è stata fatta una miscela di squadra non adeguata alla categoria, nel senso che sono arrivati tanti giovani, alcuni anche bravi. Io continuo a sostenere che di quelli arrivati a settembre diversi sono giocatori interessanti. È stato sbagliato Cyprien, ma penso più per questioni fisiche che per altro, perché adesso i giocatori che sono arrivati, Miaglia nella dimostrazione, sono giocatori interessanti, naturalmente devono essere inseriti in un contesto che funziona.
Marco?
Sì, faccio un paragone veloce. Le ultime due giornate di mercato più movimentate negli ultimi anni in casa Parma, che fu l'ultima di gennaio in Lega Pro, quando vi ricordate Faggiano prese 4-5 giocatori, Jacoponi e compagnia bella, e questa di ottobre, dove davvero in una settimana ci avete 7-8 giocatori, è abbastanza evidente la differenza. Allora in Lega Pro furono presi giocatori funzionali già pronti per essere titolari, per dar manforte a una squadra che poi arrivò in Serie B e playoff. Quest'anno in Serie A di giocatori pronti subito praticamente non se ne sono visti. Come dice Luca, qualche giocatore interessante c'è stato, perché poi alla fine Miaila, alla fine dei conti, è stata una bella scoperta, anche se ci ha messo un pochino a carburare, complice anche l'infortunio. Ecco, la mia speranza che più che la quantità e magari la gioventù si guardi proprio la funzionalità e l'utilità al progetto Parma. Ecco, giocatori sì giovani, ma già pronti per poter dare una mano, perché è la Serie B, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, non è un campionato assolutamente facile.
Una domanda per te, Marco, di Federico da Medesano: come deve affrontare il Parma queste ultime 5 partite, dato che il Torino si gioca la salvezza, Lazio e Atalanta un posto in Champions e vabbè Sassuolo e Samp che non avevano più nulla da chiedere. Io giocherei alla morte soprattutto contro Torino e Lazio. E questo è il messaggio di Federico. Io aggiungo anche perché contro l'Atalanta va bene non prenderne più di 5, ecco.
Sì, io credo che ora come ora Lazio-Atalanta siano due partite abbastanza proibitive per il Parma, a parte che le potrebbero essere tutte, vista quanto non abbiamo saputo fare contro il Crotone, ma sicuramente quella col Torino può essere un'ultima colpo di coda, uno scatto d'orgoglio della squadra, insomma quello che sarebbe dovuto essere uno spareggio salvezza fino a un mese fa, affrontarlo a testa alta. Il Torino, abbiamo visto anche ieri, non sta benissimo, è chiaro che sarà molto arrabbiato, quindi è una partita che onestamente il Parma parte sfavorito. Chiudere a testa alta, ma più che altro far vedere di onorare la maglia, che poi è un po' il messaggio che va di moda, ne ha parlato anche Hernani dopo la partita, sicuramente prestazioni come quelle del Crotone non sono più ammesse. Chiudere il campionato a testa alta e poi in alcuni casi anche guadagnarsi la riconferma. Quindi mentre le ultime due partite con Sassuolo e Samp potrebbero essere anche tra virgolette un po' più divertenti, no? Con squadre non in lotta, anche se poi c'è da capire il Sassuolo col discorso della Conference League, perché insomma la Roma ce l'ha ormai a portata di mano, però sì, le ultime due partite un po' così, l'Atalanta le vedo dure, ecco, quella forse da veramente provare a fare qualcosa per lasciare un segno, credo sia proprio quella di Torino lunedì.
E faccio gli ultimi due giri, il primo è questo, parto da Luca. Chi va giù, Luca?
Adesso mi viene da dire a Benevento che se il calendario non è troppo antipatico al Benevento, credo che se la giocheranno Benevento e Cagliari.
Marco?
Credo per lo stato di forma attuale Benevento, anche perché non dimentichiamoci che il Benevento ora è terzo ultimo, ma ha il jolly dei 3 punti fatti a Torino con la Juventus, senza i quali sarebbe in una posizione ancora peggiore di classifica.
Invece vi chiedo chi non va in Champions, ammesso ovviamente l'Inter, io vi dico anche che l'Atalanta, tra l'altro avevo guardato il calendario, mi sembra che l'Atalanta le vincerà tutte da qui alla fine. Quindi...
Guarda, alla stessa domanda, penso la settimana scorsa, due settimane fa, ho risposto dicendo che se la giocavano l'ultimo posto Champions, se la giocavano Milan e Napoli. Adesso sono un po' cambiate le cose, secondo me la Juve rischia molto.
Ma vedi anche un rientro della Lazio?
La vedo difficoltosa, penso che Atalanta andrà in Champions, il Napoli se continua così e anche il calendario è abbastanza agevole, credo che ci andrà, se la giocheranno Milan e Juve, tra l'altro c'è lo scontro diretto.
Marco?
Dico che andranno Atalanta, Juve, Napoli, però attenzione, come ha detto Luca, perché paradossalmente oggi rischia più la Juve del Napoli di star fuori, quindi potrebbe essere una volata Juventus-Milan. La Lazio al recupero col Torino, che è messo in una posizione veramente scomoda, e allora i giochi potrebbero essere già fatti. La Lazio è già obbligata ora a non sbagliare nessuna mossa. Credo però che per l'attuale trend il Milan possa rischiare clamorosamente di restare fuori, visto che insomma ha praticamente fatto l'intero campionato nelle prime due posizioni.
Assolutamente, una crisi, ma rischia anche Pioli secondo voi per l'anno prossimo?
Ma se devo rispondere io, non credo, penso che abbia fatto il suo lavoro e l'abbia fatto anche bene quest'anno. Certo, sono mai in Champions, a livello psicologico, per iniziare l'anno prossimo senza essere andati in Champions dopo un campionato come è stato fatto potrebbe essere un problema, ma credo che Pioli rimarrà a Milano.
Poi aggiungo questo, Marco, leggevo l'ingaggio di Ibrahimovic, se dovesse prolungare 7 milioni l'anno, ma li vale questo giocatore che ha giocato con... sì, deciso parte del giorno d'andata, ma il giorno di torno non si è mai visto.
Guarda, vado contro tendenza.
Questo giocatore anche l'anno prossimo, che per carità.
Sì, io vado contro tendenza, sinceramente non avrei rinnovato il contratto a Ibrahimovic, perché quest'anno è vero che è partito forte, ma poi è mancato in grandi parti dell'anno, e il Milan in sua assenza ha fallito ieri sera, ma molto spesso è riuscito anche a vincere. È un giocatore tra virgolette ingombrante, perché insomma sappiamo quanto vale Ibrahimovic e quanto influenza il gioco della squadra. Va per i 40 anni in un progetto di giovani, come dove comunque ci sono anche altre priorità, mi viene da dire il rinnovo di Donnarumma, che ormai sta diventando una telenovela. Probabilmente fosse stato nel Milan avrei un po' chiuso, no, con diciamo la vecchia guardia, mettiamola così, Ibrahimovic, lo stesso Mandžukić, insomma, e mi sarei affidato a un profilo più giovane, magari tentando l'assalto a un Belotti, a un Vlahovic, insomma un giocatore con cui eventualmente aprire un ciclo. Però sono d'accordo con Luca, credo che Pioli, per quello che ha fatto quest'anno, meriti assolutamente la riconferma.
Vi chiedo una domanda in chiusura, perché c'è un messaggio che non ho capito bene, ma non so se sono dei regolamenti particolari, siete sicuramente più ferrati di me, altrimenti lo approfondiremo. Mancuso dell'Empoli sarebbe un top per la B, lo penso anch'io, ma difficilmente credo che venga a Parma. Mani Mihaela, se sono in nazionale rumena, possono restare in B? Secondo me sì, non ci sono ci sono dei regolamenti che lo vietano?
Io credo, a mia conoscenza non ci sono regolamenti che vietano questa cosa. Poi se qualcuno l'ha segnalato, evidentemente la cosa andrà approfondita, ma credo che non ci siano preclusioni.
Unitari, extra, no, com'è Marco? No, mi sembra che...
No, secondo me non ci sono problemi, l'unica cosa è che durante le soste nazionali la B continuerà a volte a giocare, certo. E quindi può essere
forse
che...
la domanda è intesa in quel senso, magari...
Possano mancare in alcune partite, esatto. Perché chiaramente la B giocherebbe a quel punto la domenica, ma continua, ecco, mentre la Serie A si ferma per le nazionali. Però non credo ci siano problemi, anche se allo stato attuale, se posso dire la mia opinione, penso che sia molto molto difficile che Man possa restare a Parma. Io credo che si sia messo in evidenza, sia un giocatore sulla bocca di molti e soprattutto possa piacere in Spagna. Quindi io penso che purtroppo a malincuore, per quel poco che abbiamo potuto vedere, ma un giocatore destinato purtroppo ad altri palcoscenici. Mentre su Mihaela, 2 anni in meno, un giocatore che ha qualche problema fisico qua e là, un valore leggermente inferiore, ecco, su Mihaela potrebbe anche restare. Questa è una mia opinione.
Marco, mi ero dimenticato, una rapidissima panoramica, portiamo qualcuno in Serie D, come sta iniziando, come è iniziata l'Eccellenza?
Allora, questo campionato Eccellenza più è iniziato col botto per le compagini parmesi, che insomma stanno facendo molto bene. Il Colone è l'unica squadra a punteggio pieno a quota 6, seguito da Picardo a 4, e domenica al Tesauri c'è un big match, proprio Picardo-Colorno, che è il match più atteso dell'anno, diciamo di questi 2 mesi, anche perché è un campionato veramente in formato breve, 11 squadre, anche il Borgo, che aveva riposato la prima giornata, ha vinto in casa dell'Alfonsine. Abbiamo anche il Salso, che ha perso le prime 2 giornate, ma insomma sappiamo che il Salso non ha ambizione alta classifica, è ripartito proprio per permettere ai suoi ragazzi di riprendere a giocare dopo il lungo stop. 11 squadre al via, girone d'andata, si chiuderà il 6 giugno con una promozione in Serie D, quindi conta solo il primo posto, ovvero una volata, una sorta di adesso torneo dei bar, detto un po' così, perché davvero ogni giornata può essere quella decisiva, una formula molto avvincente e molto particolare, che appunto assegnerà un posto nella prossima Serie D.
Io vi ringrazio entrambi. Marco, che mi ha messo il pilota automatico nel finale, è estremamente conciso, mi ha detto tutto quello che volevamo sapere. Grazie Luca Romenghi e Marco Bernardini.
Un saluto a entrambi, buona
grazie
giornata.
A voi.
Ciao, ciao. Allora andiamo con la musica, poi ci fermiamo direttamente con la pubblicità e poi la parte finale di Palla in Tribuna.
Quando il tempo ci assomiglia, si zittisce il cielo. Quando il vento passa e spettina le ciglia, si dipinge il cielo. Dicono che sia così, che respira l'universo. Quando il lampo ci confonde e accarezza il mondo, quando il sole scende e vince sulle ombre, sulle mie dita rinasce il mondo. Dicono che sia così, che si nutre l'universo. Quando il vento ci racconta, cantano le foglie,
cantano le foglie,
e la memoria si attorciglia le parole, non le lascia, non le lascia sole. Dicono che sia così, semplicemente. Dicono che sia così, semplicemente amore. È il respiro dell'universo.
Palla in Tribuna.
Fino al 5 maggio in tutti i punti vendita Coop scopri e scegli tu Solidal, i prodotti Coop da commercio equo e solidale certificati Fair Trade. Sono tutti scontati del 25%. Verifica le modalità nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la parte finale di Palla in Tribuna. Ci sono un po' di messaggi, su questo concordo abbastanza anch'io. Ma chi ti dà oggi 10-15 milioni per Man, scrive Cristian. Allora, mettendo che è stato pagato 15, venderlo subito per meno mi sembra... insomma sembrerebbe un po' strano, tanto con la crisi che c'è in giro effettivamente è difficile fare una plusvalenza su questo giocatore, perché prima Marco Berandi diceva che è difficile che vada in B con il Parma. Staremo a vedere, ci sono anche giocatori di livello che scendono per un anno di categoria, magari va in B, tutti se lo augurano, noi tifosi del Parma, segna una quindicina, 20 gol, è chiaro che ti presenti in A con un biglietto da visita notevole. Staremo a vedere, sicuramente sarà un nodo di mercato importante. Intanto vi ricordo anche il calendario del Parma da qui a fine stagione. Allora, confermato ovviamente la partita col Torino lunedì 3 maggio, Il Parma poi ospiterà l'Atalanta domenica 9 maggio alle 15. Diciamo già subito, non ci sono sostanziali cambiamenti di orario tra anticipi e posticipi. Con la Lazio invece si gioca mercoledì 12, turno infrasettimanale alle 20.45, e con il Sassuolo in casa domenica 16 maggio alle 18. Però questo l'orario, sono tutti i match, lo aggiungiamo visto che i tifosi fanno un po' fatica a orientarsi nell'ultimo periodo, match trasmessi da Sky. Poi Rino ci scrive: Pioli viene qui, e non credo, sai, secondo me rimarrà al Milan perché ha fatto una buona stagione, anche se insomma poi è un allenatore che ormai ha nel suo target squadre di livello molto più alto, è un campionato molto diverso la B secondo me. Poi io detesto quando viene detto che la B è una piccola A, perché non, insomma, è proprio non è vero. Allora c'è una puntualizzazione e noi ovviamente diamo spazio, ci scrive Angelo Manfredini dal centro di coordinamento: faccio presente che il tifo organizzato ha più volte avuto incontri con la società, la squadra e anche lo staff tecnico, non siamo stati a guardare, abbiamo fatto tutto con civiltà, senza violenza e senza offese. E complimenti Angelo, perché so che è stato così, almeno per quanto vi riguarda. Quindi questa è una puntualizzazione che ci stava tutta. Diamo uno sguardo alle ultimissime notizie per quanto riguarda i vari siti che seguono il Parma. Ricordiamo che il Torino contro i crociati non avrà Mandragora e Verdi, Mandragora espulso ieri sera, resta comunque favoritissimo il Toro. Certo che se non battesse il Parma il campionato del Torino si complicherebbe tantissimo, un po' anche a sorpresa, no? Perché è stata la prima a tirarsi fuori dalla lotta salvezza. Tanti titoli invece per il Milan, che è in crisi, il Milan di Stefano Pioli. E poi ovviamente per quanto riguarda il Parma, dicevamo prima, novità di mercato, l'interesse del Trabzonspor, formazione turca, per Gervinho. Staremo a vedere, sarebbe molto importante riuscire a cedere il giocatore con scaricando l'ingaggio e magari incassando anche qualcosina. Siamo praticamente in chiusura, non c'è quasi più spazio per la musica, noi ci salutiamo direttamente così. È stata un'altra puntata di Palo in Tribuna che troverete sul nostro podcast sul sito di Radio Parma. Torniamo anche domani, sempre con uno sguardo alla prossima partita del Parma e al futuro del club crociato. Grazie soprattutto a chi ci ha scritto, ma a chi ci ha seguito, chi ci ha riascoltato sul podcast. Appuntamento domani alle 14 su Radio Parma. Grazie anche a Simonetta Collini in regia. Ciao a tutti.